sensazione fisica caldissima e legata ai ricordi della provincia della terra. Abbiamo al telefono il cantautore calabrese Salvatore Spataro. Ciao Salvatore, benvenuto a Melting Pot.
Ciao Riccardo, ciao a tutti, grazie dell'invito.
Il tuo nuovo singolo ha un titolo bizzarro e provocatorio, Il Prepuzio del Fico, eppure un brano estremamente serio. Come nasce l'idea di questo titolo?
Ma allora, l'idea di questo titolo nasce appunto per dire le cose che pensiamo, cioè dico sempre che avrei potuto anche metricamente sostituire la parola prepuzio con bocca, come il latte e cola dalla bocca del fico, come il latte e cola dal prepuzio del fico, sarebbero stati praticamente la stessa cosa. Eppure c'era una parte di me che alla fine poi ha predominato nella scelta, che diceva: perché se io guardando il fico, il frutto del fico, da piccolo pensavo quella forma, mi ricordava insomma la forma fallica, perché dovrei utilizzare un nome diverso?
Certo.
E allora proprio per dire le cose come si pensano, ho detto senza mezzi termini, anche un po' per provocare, anche un po' per dare sfogo a quella che è un po' una delle tematiche della canzone, che è la perdita della purezza, il passaggio dall'età puerile alla prima fase adolescenziale.
Certo.
La percezione di se stessi, la bellezza, e quindi insomma il titolo è un coronamento di questa scelta, se vogliamo.
E musicalmente il brano è sospeso, intimo e anche cinematografico, paragonabile a un quadretto neorealista. Quali sono stati i tuoi riferimenti?
Ma allora, i miei riferimenti più che musicali sono stati dei riferimenti, se vogliamo, cinematografici, cioè mi sono tanto fatto suggestionare da Baria di Tornatore, quindi ho immaginato che poi i colori di Baria di Tornatore, ma in generale dei film di Tornatore, anche i linguaggi mi hanno sempre ricordato il luogo dove sono nato e cresciuto, la timpa di casa mia, e quindi mi sono lasciato trasportare tramite questo arpeggio da quelle immagini lì, che erano un po' le immagini della mia infanzia, della mia adolescenza, un po' ciò che a specchio ho ritrovato nei film di Tornatore, nella fattispecie soprattutto Baria, e da lì anche la scelta di mantenere un sound nudo, quasi nudo, seminudo, in un brano leggero e fragile come Il Prepuzio del Fico.
Nella canzone c'è una forte memoria tattile, la Vespa di tuo papà, le birre per i braccianti, il latte proibito del fico. Quanto c'è di autobiografico in questo spaccato della prima adolescenza?
Tantissimo, cioè è praticamente esattamente tutto quello che ho, non tutto, comunque parte di quello che ho, che è il mio vissuto. Non c'è niente di fantastico, ma penso si possa evincere dal fatto che credo che, per quanto io provi a raccontare un ambiente, un paesaggio specifico, comunque parlo di cose in cui ci si possono riconoscere, scenari in cui ci si possono ritrovare o essere ritrovati tutti. Quindi assolutamente, assolutamente è tutto vero.
E il singolo, tra l'altro, anticipa l'album Timpa, intitolato come La collinetta bucolica in cui sei cresciuto e da cui però ti stai anche allontanando. E perché questo allontanamento è una fuga o una ferita sempre aperta?
Ma guarda, questa domanda è praticamente il topos di tutto il disco, nel senso che il dissidio che racconto è proprio tra la ferita e la fuga, dalla, la ferita che ti genera l'addio alla timpa, l'arrivederci alla timpa, è sostanzialmente la trama del, se vogliamo, del disco. E sostanzialmente per me l'eremo di casa mia è associandolo soprattutto ai ricordi, è la mia età d'oro, no? Però è vero pure che corrisponde oggi, corrisponderebbe vivere solo lì, significherebbe vivere un po' alienati, anche perché poi bisogna fare i conti con una provincia ipersociale che nasce ai piedi della timpa di dove c'è casa mia. Quindi insomma io vivo costantemente se vogliamo, la saudagi del luogo in cui sono nato, ma anche la fuga da tutte le dinamiche di provincia che si sviluppano ai piedi della timpa. Solo che il benessere, la felicità, il piacere risiede nello stare sull'eremo, e sull'eremo a quest'età forse ci si alienerebbe. Mi riservo la timpa per la villeggiatura e per i miei momenti creativi per adesso, poi spero in un grande ritorno presto tardi, insomma, altrimenti cosa lasciamo ai luoghi che ci hanno partorito, se non noi stessi, insomma.
Certo. Tu sei un classe 2000, originario della Calabria, ma sì, di base a Roma. In che modo il contrasto tra la vita rurale e la metropoli nutre la tua scrittura?
Tantissimo, anche perché poi qui si innesta nei temi del disco un altro tema grande, che è quello della difficoltà a vivere in armonia con il cemento della città per un topolino di campagna come me. La città è sicuramente un luogo dove succedono delle cose, quindi che va contro quell'alienazione di provincia, ma che se uno ne fa un cattivo uso, la città si può benissimo, come ci raccontano il buon Moravia, ci raccontano un sacco di autori, si può benissimo cadere nell'alienazione anche urbana, voglio dire. Però io per adesso ho trovato una quadra, un equilibrio, facendomi i fatti miei in città e sfruttando la città per quello che mi può dare. Appunto, spero di ritornare alla campagna.
E allora io direi che è arrivato il momento di andarcelo a sentire, Salvatore Spadaro con Il prepuzio del fico.
Per il latte dal prepuzio del fico. Scambiavo per serpi piccole. Ho aiutato mia madre a riempire conserve, e anche senza toccarmi sono stato felice come il latte che cola del fico.
Questa è la musica di Salvatore Spadaro con il prepuzio del fico. È bella anche la parte finale, Salvatore, con questi effetti che si sentono, questo rumore di legno spostato dal vento.
Sì, quelle sono un insieme, un'unione tra gusci di pistacchio in realtà e unghie di capra. Sono delle percussioni organiche, mosse randomicamente.
E hai studiato al CET di Mogol e all'Officina Pasolini a Roma. Come hanno influenzato il tuo modo di intendere la canzone d'autore?
Ma allora, il CET l'ho fatto molto, ero molto più giovane di ora, avevo 16 anni, quindi è stato... Non ti so dire, cioè non so dare, dico sempre che non so dare dei feedback sull'esperienza, cioè, ma dal mio punto di vista, quindi quello di un ragazzo super in erbe, è stato stupendo scoprire la canzone italiana, oltre che meravigliarsi della scrittura, imparare le tecniche della scrittura, è stato proprio bello scoprire le canzoni ben scritte. Uh-huh. A quell'età. E invece per quanto riguarda l'Officina Pasolini, è stato, che invece ho appena finito l'anno scorso, quindi avevo tra i 22 e i 24 anni, insomma è stata un'esperienza assolutamente pregna di significato, in quanto comunque lì entri con delle consapevolezze ed esci con dei quesiti, e i posti che ti mettono dei quesiti sono sempre i posti giusti, secondo me, perché poi la risposta ai quesiti spesso corrisponde a a chi siamo noi, fa capire chi sei. E io forse lì dentro sicuramente cambierò mille pelli da qui a 30 anni, però ho capito sicuramente qual è il mio modo attuale di dire le cose, quale può essere. Uh-huh. Quindi insomma, esperienza bella che consiglio, tra l'altro.
In passato hai pubblicato un disco sotto pseudonimo, e cosa ti ha spinto oggi a metterci la faccia, il tuo vero nome?
Allora, mi ha spinto innanzitutto la difficoltà a credere in quel nome d'arte, che era comunque un nome d'arte un po' rimandava ad altre. Il nome d'arte era Nebraska e rimandava un po' a degli scenari che un poco mi appartengono, cioè penso al Nebraska. Sì, penso a Springsteen, però sì, penso alla neve del Nebraska, al freddo, alle montagne. Quando invece io vengo da scenari completamente diversi, molto più esotici, se vogliamo, quasi africani. Quindi, insomma, è stato sia per questioni di fiducia in quel significato di pseudonimo, e sia un po' perché volevo, siccome credo di essere arrivato, io stavo per pubblicare il disco con quel nome d'arte, però poi ho detto, beh, io comunque ho raccontato delle cose importanti della mia vita, e potrei, se già ho dei dubbi su questo nome d'arte oggi, potrei pentirmene domani. Siccome a questo disco ci tengo, ci ho lavorato 3 anni, ho detto, facciamo che se scelgo una, se cambio pseudonimo e prendo un altro nome d'arte, potrei pentirmene. Facciamo che scelgo il mio nome, che sicuramente è una scelta più complicata, perché è un nome lungo, un nome poco, secondo me, poco sonoro, ma anche un po' spigoloso, un po' ruspante. Però alla fine la mia arte è un po' spigolosa e ruspante, quindi voglio dire, ho detto vai con il mio nome vero e buonanotte.
E hai lavorato alla produzione artistica insieme a Marta Venturini. Che tipo di impronta sonora ha dato al tuo lavoro?
Allora, con Marta abbiamo fatto pure il disco Ionio di Nebraska, quindi il mio vero primo disco, e lì l'esperienza era andata con me che guardavo, cioè che non davo una direzione, quindi sono arrivato lì da lei con le canzoni, voce e chitarra, e ci siamo lasciati guidare un po' anche dall'esplorazione. In questo caso sono arrivato con delle preproduzioni abbastanza definitive, motivo per il quale poi comunque alla fine il disco l'abbiamo prodotto artisticamente insieme, e lei ha portato in un certo senso in bella copia quelli che erano i bozzetti miei. È un disco fatto da, a parte che è da lei, fatto da musicisti, quindi i musicisti hanno messo la loro, ho tanto puntato sulla componente musicisti, hanno partecipato musicisti di vario tipo, per esempio Fabio Rondanini, Roberto Angelini, Federico Romeo, Passo Pezzolet, insomma tutte persone che io ho sempre adorato e che ho sempre stimato nel vedere il loro apporto nei dischi degli altri. Quindi insomma sono molto soddisfatto dell'esperienza in studio. Secondo me ha fatto tanto sia Marta, la scelta di affidare la produzione artistica a Marta, ma anche la scelta dei musicisti, che è una cosa che forse si fa un po' meno ultimamente, soprattutto alla mia età. Invece secondo me, soprattutto nei generi più suonati, devi, prima di scegliere il produttore artistico, devi scegliere il musicista giusto.
Certo. E nei tuoi testi si avverte una tensione tra romanticismo, psichedelia e vedicità. Pensi che la canzone debba fotografare la realtà o provare a rivelarla?
Allora, c'è questa, io c'ho questo mio amico cantautore, ci facciamo la guerra, ovviamente per scherzo, però ci perdiamo in lunghi dibattiti su. Io dico quanto l'artista debba essere autentico e quindi debba dire la verità nuda e cruda. Lui dice che l'arte, giustamente, è anche e soprattutto arte dell'esagerazione. Lui viene dal teatro, io vengo dalla musica, dalla sala prove, dai cantautori sostanzialmente. E forse la verità sta in mezzo, abbiamo trovato questo compromesso. Lui è un altro bravissimo cantautore che mi sento di consigliare, si chiama Federico Baldi. Insomma, lui ama l'arte dell'esagerazione.
E invece come sta rispondendo il pubblico al Prepuzio del Fico e quando potremmo ascoltare l'album intero Timpa dal vivo?
Allora, come sta rispondendo? Stanno rispondendo sicuramente le persone, poi io non ho scelto di non seguire, cioè non, ho dato a una persona esterna il compito di gestire tutta la parte piattaforme streaming, quindi io non voglio entrare nel merito dei numeri, quindi qualsiasi cosa va caricata su Spotify, che sia un canvas, che sia una copertina, che sia, fa tutto un'altra persona, perché non voglio guardare i numeri, ma per una questione proprio di principio. Lo so che la mia non è musica da numeri, però per una questione di principio non mi voglio appiattire al numero, già siamo un numero. Quindi mi baso solo sui feedback reali, che sono forse quelli che contano di più. Secondo me chi doveva capirlo l'ha capito e sono molto contento. Chi doveva arrivare è arrivato. Ovviamente è un piccolo, le cose si fanno un piccolo passo alla volta. Sono soddisfatto. Ora venerdì esce il secondo singolo, che si chiama Lavandare. Uh-huh. Ed esce praticamente dopodomani, e poi il disco tocca aspettare l'autunno prossimo,
quindi in autunno.
Però, poco, diciamo. Sì, okay. Sì, sì, sì.
Io ti ringrazio, Salvatore, per questa bella intervista e soprattutto per la tua bella musica.
Grazie, Riccardo, grazie mille dell'invito e ti auguro una buona serata.
Grazie anche a te. Lui era Salvatore Spadaro. Ciao, Salvatore.
Ciao.
Ciao.